È sempre una forte emozione e allo stesso tempo una grande responsabilità poter portare dei pensieri da parte del Signore. Era molto bello il canto che diceva: "Ti amiamo e vogliamo conoscerti di più", che veramente possa essere una preghiera prima di tutto per me e per ognuno di noi. Da molto tempo stavo pensando appunto cosa poter portare prima di tutto a me stesso, poi a ognuno di noi. Questa sera ho pensato molto, ho chiesto al Signore proprio di aiutarmi a capire cosa fosse necessario, prima di tutto per me, cosa potesse insegnarmi il Signore, perché ritengo sempre che sia importante che quando il Signore parla al nostro cuore, che prima possa, quando Lui ci parla, prima possa essere realtà nelle nostre vite per poi trasmetterlo ad altre persone con molta più forza, con molta più efficacia. Come da credente e nella vita di noi credenti, molte volte ogni giorno siamo circondati, possiamo dire, da problemi, da situazioni problematiche, da ostacoli, o già sappiamo che dovremo affrontare determinate problematiche o dobbiamo aiutare qualche fratello, qualche sorella, anche incoraggiandolo. E spesso usiamo versetti della scrittura dove spesso c'è scritto che il Signore dice: "Non preoccuparti, non perderti d'animo, non temere, io sono con te." Però mi sono chiesto queste frasi, questa verità che comunque ci annuncia anche la scrittura di questa vicinanza di Dio nei nostri confronti, mi sono chiesto, molte volte uso queste parole a sproposito, molte volte uso queste parole senza vedere il vero significato di queste parole. Il tema di cui tratteremo appunto questa sera è proprio: il Signore sarà con voi se voi sarete con il Signore. Ripeto, il Signore sarà con voi se voi sarete con il Signore. Questo titolo è il versetto che troviamo in Seconda Cronaca, il capitolo 15, al versetto 2, e sarà proprio questo titolo ad aiutarci a sviluppare appunto quello che vorremmo dire, e ci faremo aiutare dal capitolo 31 di Deuteronomio, andando a leggere i versetti da 1 a 8. Ripeto il titolo: "Il Signore sarà con voi se voi sarete con il Signore." In questo capitolo di Deuteronomio 31 ci troviamo in una fase del popolo di Israele dove il Signore fa delle promesse al popolo di Israele, rinnova delle promesse al popolo di Israele e ricorda al popolo di Israele cosa ha fatto per lui, e soprattutto c'è un passaggio tra guide, tra condottieri, tra Mosè e Giosuè. Andiamo a leggere insieme questi versetti. Deuteronomio capitolo 31, versetti da 1 a 8. Mosè rivolse ancora queste parole a tutto Israele. Disse loro: "Io ho oggi 120 anni, non posso più andare e venire. E il Signore mi ha detto: tu non passerai questo Giordano. Il Signore, il tuo Dio, sarà colui che passerà davanti a te e distruggerà dinanzi a te quelle nazioni, e tu possederai il loro paese. E Giosuè passerà davanti a te come il Signore ha detto. Il Signore tratterà quelle nazioni come trattò Sicon e Og, re degli Amorei, che egli distrusse con il loro paese. Il Signore le darà in vostro potere e voi le tratterete secondo tutti gli ordini che vi ho dati. Siate forti e coraggiosi, non temete, non vi spaventate di loro, perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te, egli non ti lascerà, non ti abbandonerà." Poi Mosè chiamò Giosuè e in presenza di tutto Israele gli disse: "Sii forte e coraggioso, poiché tu entrerai con questo popolo nel paese che il Signore giurò ai loro padri di dar loro, e tu glielo darai in possesso. Il Signore cammina egli stesso davanti a te, egli sarà con te, non ti lascerà, non ti abbandonerà, non temere e non perderti d'animo." Amen. Qui vediamo più volte che viene enunciata questa verità: il fatto che Dio è con noi, il fatto che Dio in ogni situazione, in ogni cosa che dovremo affrontare, ripete: "Sono con te, sarò con te." Sono promesse che sta facendo, sta rinnovando al popolo di Israele. Voglio ripetere il titolo: che il Signore sarà con voi se voi sarete con il Signore. Voglio aprire una parentesi che non possiamo non evidenziare in questo brano. cioè il comportamento di Mosè. E lo vediamo proprio dal versetto 1, versetto 2 e anche il versetto 7. Il comportamento di Mosè che, leggendolo, mi è stato molto d'esempio. Leggendo il comportamento di Mosè, vediamo, conosciamo un po' tutti la storia di Mosè, cosa ha passato ed è diventato la guida del popolo di Israele. Si è messo al servizio del popolo di Israele per tantissimi anni. Molte volte pregava per il popolo di Israele quando peccava, molte volte si è messo al servizio del popolo di Israele, si è messo al servizio di Dio. E dice versetto 1, Mosè rivolse ancora queste parole a tutto Israele, disse loro, io oggi ho 120 anni, non posso più andare e venire. E poi dice, il Signore mi ha detto, tu non passerai questo Giordano. Il primo aspetto che vediamo di quest'uomo, nonostante, come dicevo prima, ha guidato per tantissimi anni un popolo, vediamo subito l'umiltà di quest'uomo, nonostante fosse un uomo, possiamo dire, di spicco, un uomo che per anni è stato un condottiero per il popolo. Vediamo la completa sottomissione davanti a Dio, una completa ubbidienza davanti a Dio. Dice, io non posso più andare, io non posso più venire. Vediamo come Mosè riconosce il suo limite, riconosce fin dove può arrivare. E dice, tu non passerai questo Giordano, quindi non poteva andare fino alla terra promessa. E poi dice versetto 3, il Signore il tuo Dio sarà colui che passerà davanti a te e distruggerà dinanzi a te quelle nazioni e tu possederai il loro paese. Nonostante Mosè sapeva che non fosse stato più lui la guida, continua a trasmettere al popolo di Israele queste promesse che ha fatto il Signore. Poi il versetto continua e dice, e Giosuè passerà davanti a te. Sappiamo che Giosuè è stato anche un po' alla scuola di Mosè, è stato il braccio destro di Mosè, quindi possiamo vedere come, possiamo dire, l'allievo supera il maestro, ma questo per Mosè non conta. Questo mi fa venire proprio in mente di questo uomo di Dio che non si mette di traverso all'opera di Dio, anzi Mosè diventa uno strumento un canale anche per portare a compimento l'opera di Dio. Mi sono chiesto quante volte magari ho invidiato mio fratello che migliore di me, che portava più edificazione alla Chiesa. Mi sono chiesto quante volte magari ho storto un po' il naso, ma che veramente possiamo avere questa visione come ce l'aveva Mosè, questo amore per il popolo di Dio. Un po' mi viene in mente l'apostolo Paolo, era preoccupato per le altre chiese, era preoccupato per l'opera di Dio. E poi un altro aspetto che vediamo di Mosè, ancora la sua obbedienza, la sua umiltà, che versetto 7 dice, poi Mosè chiamò Giosuè in presenza di tutto il popolo. Non lo fa di nascosto, ma lo fa davanti a tutti. Riconosce la nuova autorità istituita da Dio davanti a tutti. Quindi è molto bello anche vedere Mosè che ha una totale sottomissione e obbedienza nei confronti di Dio. Vediamo che Mosè con la sua obbedienza era con Dio e il Signore era con Mosè. Come dicevo prima, il popolo di Israele, più volte il Signore gli ha rinnovato questa promessa, gli ha rinnovato che era con lui e il Signore il tuo Dio passerà davanti a te, distruggerà dinanzi a te quelle nazioni, tu possederai il loro paese. Andiamo a leggere il versetto 4 che dice, il Signore tratterà quelle nazioni come trattò Sicon e Og, re degli Amorei, che egli distrusse con il loro paese. Qui il Signore sta ricordando al popolo di Israele il miracolo che ha fatto al popolo di Israele, possiamo dire la protezione che ha avuto nei confronti del popolo di Israele. Andiamo a leggere proprio i numeri al capitolo 21, così capiamo cos'è successo. Numeri capitolo 21, Per completezza bisognerebbe leggere dal versetto 21 al 35, ma ovviamente andremo a prendere dei versetti che ci aiuteranno, alcuni versetti che ci aiuteranno a capire la situazione. Il versetto 21 dice: Israele mandò ambasciatori a Sicon, re degli Amorei, per dirgli, ora ve lo riassumo un po' io, versetto 22 dice che il popolo di Israele doveva passare attraverso quel terreno, il popolo di Israele non avrebbe toccato l'acqua di quel popolo, sarebbe passato deviando comunque la nazione, e poi dice seguiremo la strada pubblica finché abbiamo oltrepassato i tuoi confini. Ma versetto 23 c'è qualcuno che si sta opponendo, è proprio il re di questa nazione che il popolo di Israele sta attraversando. Ma Sicon non permise a Israele di passare per il suo territorio, anzi radunò tutta la sua gente, uscì fuori contro Israele nel deserto, giunse a Jas e affrontò Israele. Versetto 24 dice: Israele lo sconfisse passando a fil di spada e conquistò il suo paese. E poi versetto 31 dice: così Israele si stabilì nel paese degli Amorei. Qui il Signore sta ricordando al popolo di Israele cosa ha fatto per loro. Ma mi è venuto in mente questo solamente perché il popolo di Israele ha avuto un impedimento sul fatto che non è passato. Vediamo come Dio usa una massima protezione nei confronti del popolo di Israele. Come Dio è un Dio misericordioso quando siamo dalla sua parte, un Dio che è sempre dalla nostra parte, un Dio che ci protegge anche se accadono cose all'improvviso. Il popolo di Israele non si aspettava che il re muoveva guerra contro questo popolo. Quindi vediamo proprio solo per questo fatto il Signore come interviene, il Signore come protegge il popolo di Israele. Così è nella nostra vita, quando noi siamo dalla parte del Signore, c'è una massima protezione. Il Dio, ricordiamo che Dio è un Dio geloso, è un Dio che quando i suoi figli, possiamo dire i suoi figli, non si toccano, ecco. Quindi il Signore ricorda cosa ha fatto al re di Sicon e di Og, che distrusse con il loro paese. Il versetto 5 dice, tornando al capitolo 31 di Deuteronomio, dice: il Signore le darà in vostro potere e voi le tratterrete secondo tutti gli ordini che vi ho dati. Ecco il fulcro della nostra meditazione, del nostro titolo, che dice: il Signore le darà in vostro potere e voi cosa dovete fare? Vediamo come il Signore ha detto: io sono con voi, io sto dalla vostra parte, sono con voi, vi proteggo, vi tengo, possiamo dire, per la mano, ma voi dovete fare qualcosa, per me. Il Signore sta solamente chiedendo una totale ubbidienza. Dice: voi le tratterete secondo tutti gli ordini che vi ho dati. Quali erano questi ordini che Dio ha dato al popolo di Israele? Andiamo a leggerlo insieme, tornando qualche capitolo indietro, Deuteronomio capitolo 7. Deuteronomio capitolo 7, possiamo leggere già dal versetto 2. E riprende un po' anche quello che stavamo dicendo nel capitolo 31. Dice: quando il Signore il tuo Dio gli avrà dato in tuo potere, il Signore ha detto: io ve li do in vostro potere, ma il popolo di Israele cosa deve fare? E tu li avrai sconfitti, tu li voterai allo sterminio, non farai alleanza con loro, non farai loro grazia, non ti imparenterai con loro, non darai le tue figlie ai loro figli, non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché distoglierebbero da me i tuoi figli che servirebbero dei stranieri, l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi, egli ben presto vi distruggerebbe. Invece farete così loro, demolirete i loro altari, spezzerete le loro statue, abbatterete i loro idoli d'Astarte e darete alle fiamme le loro immagini scolpite. Il Signore è molto chiaro, il Signore prima che il popolo andasse a conquistare, prima che il popolo andasse appunto a conquistare nuovi territori, il Signore gli dice cosa dovete fare. E cosa ha fatto il popolo di Israele? Qua il Signore ha chiesto una totale obbedienza, non un'obbedienza parziale, non un'obbedienza al 90%, ma dovete osservare tutti gli ordini che vi ho dati. Quando ho letto questi versetti, ho detto: Elia, ma ora stasera non siamo qui a tirare frecce sul popolo di Israele, ma prima di tutto mi esamino me stesso. Sto dicendo: Elia, ma tu veramente segui tutti gli ordini che Dio ti sta dando? Il Signore ti sta dicendo: se tu obbedisci a tutti i miei ordini, io sono con te, non devi avere paura assolutamente di nulla. Ma come si è comportato il popolo di Israele? Andiamo a vedere in Giudici come si è comportato il popolo di Israele. In Giudici al capitolo 1. Giudici capitolo 1, dal versetto 21, qui c'è tutto, come abbiamo letto prima, tutto un elenco di quello che il popolo Israele doveva fare. Qui vediamo un elenco di tutto quello che il popolo di Israele non ha fatto. Versetto 21, i figli di Beniamino lo scacciarono i Gebusei. Poi, versetto 27, anche Manasse non scacciò gli abitanti di Bet-Sean e delle città del suo territorio. Alla fine del versetto 27 dice: perché i cananei erano decisi a restare in quel paese. Più loro stavano insieme, più loro si impossessavano loro del paese, più stavano insieme, più loro avevano potere. Il popolo di Israele aveva conquistato, ma stavano diventando loro gli schiavi. Poi, versetto 30, Zabulon non scacciò gli abitanti di Chitron. Versetto 31, Asher non scacciò gli abitanti di Acco. Versetto 33, Neftali non scacciò gli abitanti di Beth-Semes negli abitanti di Beth-Anat. Versetto 34, scusate, versetto 35 dice: gli Amorei si mostrarono decisi a restare. Quindi vediamo. Sicuramente il popolo di Israele era sceso a compromessi. Il popolo di Israele ormai aveva voltato le spalle al Signore. Il popolo di Israele non aveva più un'identità. Dove lo leggiamo questo? Sempre in Giudici al capitolo 2. È molto bello vedere come noi pecchiamo contro Dio, ma Dio. Vediamo che lui le sue promesse le mantiene, lui davanti al peccato non cambia, lui davanti a quello che dice è un Dio giusto, è un Dio fedele, è un Dio immutabile. Versetto 13 del capitolo 2 di Giudici dice: abbandonarono il Signore e servirono Baal e gli idoli di Astarte. Versetto 14: l'ira del Signore si accese contro Israele ed egli li diede in mano ai predoni che li spogliarono, li vendette ai nemici che stavano loro intorno, in modo che non poterono più resistere di fronte ai loro nemici. Dovunque andavano, la mano del Signore era contro di loro, a loro danno, come il Signore aveva detto. Il Signore, infatti, li aveva avvisati. Il Signore, a ognuno di noi, ci avvisa. Il Signore chiede un'obbedienza totale. Qui voglio ripetere che qua con il Signore non si scherza, contro il Signore non possiamo prenderlo in giro. E come dicevo prima, il popolo di Israele aveva perso un'identità. E come dice qua, i nemici non potevano più battere i nemici. Com'è? Di colpo il popolo di Israele si era indebolito? Sì, si era indebolito perché Dio non era più dalla loro parte. Il Signore, vediamo che non passa più. Non passa mai sopra il peccato, ma è un Dio giusto, è un Dio immutabile che, ripeto, non passa sopra al peccato. Torniamo al nostro brano di Deuteronomio, capitolo 31, e qui voglio sottolineare il fatto che quando si dice non che Dio. Che leggiamo nella scrittura: non temere, non preoccuparti, Dio è con te. No, non è vero. Non è vero, come abbiamo visto in questi passi, Israele era il popolo di Dio, ma quando Israele sbagliava, come abbiamo letto, Dio non era più dalla sua parte. È un Dio che mantiene le promesse, ma quando si tratta del peccato, perché come abbiamo visto, Dio aveva dato degli ordini e questi ordini non sono stati eseguiti. Ora, avviandomi alla conclusione, come dicevo prima, non stiamo qui a giudicare il popolo di Israele, ma veramente sto facendo un esame soprattutto su me stesso, su com'è la mia vita nei confronti di Dio, se veramente il Signore è dalla mia parte e se io sono dalla parte del Signore. Come abbiamo visto nel versetto 8 alla fine, dice: "Il Signore sarà con te, non ti lascerà, non ti abbandonerà, non temere e non perderti d'animo." E dice: "Il Signore è egli stesso che cammina davanti a te." Mi sono chiesto: ma chi è? Un mio amico? È un mio amico che davanti a me mi dice dove andare, la strada da seguire? No, andiamo, lo leggo io, anzi, in Isaia 51, a versetto 12. Isaia 51, versetto 12 dice, versetto 13: "Hai dimenticato il Signore che ti ha fatto, che ha disteso i cieli e fondato la terra? Ecco chi è colui che ci sta davanti quando noi siamo dalla sua parte." C'è scritto in Isaia 51, versetto 13: "Colui che ha disteso i cieli e fondato la terra." Non è un uomo, non è una persona qualsiasi, ma il creatore dei cieli e della terra, egli stesso ci sta davanti. E voglio andare a vedere un aspetto positivo nella vita del popolo di Israele, quando il popolo di Israele ha obbedito a Dio, è stato dalla parte di Dio. E voglio vedere insieme a voi cosa è successo. Andiamo in Giosuè, al capitolo 6. Qui il popolo, ripeto, qua il popolo di Israele sta vivendo un periodo dove sta ubbidendo comunque a Dio, il Signore è dalla sua parte. E in Giosuè capitolo 6, versetto 1 dice: "Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli di Israele, nessuno ne usciva e nessuno vi entrava." Il Signore disse a Giosuè: "Vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re, i suoi prodi guerrieri. Ecco dove c'è quel non temere, non preoccuparti, io sono con te. Ecco dove c'è questo aspetto, il Signore sarà con voi se voi sarete con il Signore." C'è una totale ubbidienza da parte del popolo di Israele nei confronti del Signore. Mi viene da sorridere che il versetto 1 dice: "Nessuno entrava, nessuno usciva, era tutto barricato", perché come abbiamo letto in Isaia, davanti a portare l'esercito era colui che ha fondato i cieli e la terra. Infatti, quando nei passi precedenti, molti stranieri anche, quando incontravano il popolo di Israele, dicevano: "Voi siete coloro del Dio delle 10 piaghe", quindi un Dio che viene ricordato per ciò che fa. E mi sono chiesto nella mia vita: quale Dio sto presentando alle altre persone? È un Dio di cui ridono le altre persone o è un Dio che fa tremare? O è un Dio che veramente c'è da avere timore? È un Dio dove veramente c'è da inginocchiarsi davanti a Lui, davanti a ciò che ha fatto? E versetto 3, sempre di Giosuè, capitolo 6, dice: "Voi tutti dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città, facendone il giro una volta, così farai per 6 giorni. Tutti conosciamo un po' la storia di Gerico, cosa è successo. Hanno combattuto per caso con spade, lance, con tutto questo? No, con un grido, con il suono delle trombe, hanno abbattuto la città di Gerico. Ecco quando Dio egli stesso sta davanti a noi, cosa succede? Poi, più avanti nel capitolo 6, vediamo il popolo di Israele pecca ancora, hanno mentito al Signore, vanno alla conquista della città di Aia. Cosa succede? Scappano tutti quanti. Il popolo di Israele scappa. Ma come ripeto, quando diciamo a un nostro fratello, a nostra sorella o anche a noi stessi, diciamo: "Non ti preoccupare, Dio è con te, Dio è dalla tua parte." Ma mi sono chiesto: io sono dalla parte di Dio, come mi comporto? Ubbidisco totalmente a Dio? Veramente voglio lasciare ognuno di voi, ma soprattutto me stesso, con questa domanda: io voglio che il Signore è con me, ma io sono dalla parte di Dio? Amen.